Modem.
Io penso di non aver perso, nel mio profondo, la fiducia nell'uomo. Grazie ad alcune poche persone intorno a me che vedevo non soltanto resistere al regime del lager, ma anche in qualche modo crescere, cioè arricchirsi di questa stessa esperienza. Alludo ad alcuni pochi, ad un mio amico che purtroppo, malgrado questa sua forza, è poi morto e che veramente lo vedevo migliorarsi e maturarsi, assorbendo esperienza anche da questo stesso ambiente. Alludo a un episodio di cui ho scritto, di un impiccato, un uomo condannato a morte, uno dei molti, perché purtroppo era uno spettacolo frequente e per piccole trasgressioni la condanna era quella all'impiccagione, che col capestro intorno al collo nel dicembre del 1944 ha gridato: compagni, io sono l'ultimo. È un grido che sento ancora e aveva un profondo significato.
La voce di Primo Levi nella nostra copertina, l'autore di Sequestro a un uomo, libro testimonianza della deportazione dell'autore in un campo di concentramento del complesso di Auschwitz a cui sopravvisse Primo Levi, poi trovato senza vita alla base della tromba delle scale di casa sua a Torino nel 1987. Risentiremo la sua voce fra poco assieme a quella di altri due sopravvissuti all'Olocausto. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Paolo Dell'Oca alla regia del programma, Roberto Rossinelli alla regia tecnica, Franco Cristini al microfono. E oggi con un anniversario che si compirà lunedì prossimo, i 75 anni della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, il campo che più di ogni altro è diventato simbolo della macchina della morte messa in piedi dal regime nazista per sterminare il popolo ebreo. Che cosa fu quel sistema, cosa lo rese possibile, come conservarne la memoria affinché quello che accadde non si ripeta? Sono alcune delle domande che ci porremo con i nostri ospiti. Oggi vorremmo anche tornare almeno un poco sulla politica d'asilo svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale, sui respingimenti alle nostre frontiere. Prima però di parlare di questo vi propongo di ascoltare le testimonianze di appunto tre deportati sopravvissuti ai campi: Primo Levi, appunto, Liliana Segre, la voce forse più vigorosa oggi in Italia contro l'antisemitismo e il razzismo in genere, e lo scrittore Nedo Fiano. Sono testimonianze che Roberto Porta ha raccolto nei nostri archivi.
L'odio si combatte anche tenendo viva una memoria condivisa delle tragedie che le generazioni passate hanno patito proprio a causa della predicazione dell'odio. E nell'oblio della nostra storia che passa il messaggio dell'indifferenza.
La voce e le parole di Liliana Segre a Milano il 10 dicembre scorso nella marcia dei sindaci contro l'odio. E lei, oggi quasi novantenne, una delle ultime testimone viventi, una candela della memoria, perlomeno in Italia. Il 7 dicembre del 1943, dopo essere stata respinta alla frontiera svizzera ad Arzo da un ufficiale svizzero-tedesco, Liliana Segre finì dapprima in carcere a Milano e in seguito fu deportata nel campo di concentramento di Auschwitz. Un viaggio di una settimana in treno su un carro per il bestiame.
E dentro quel vagone si passa una settimana. Non c'è niente, non c'è acqua, non c'è luce, c'è un po' di paglia per terra e il secchio. Il secchio per gli escrementi di 40-50 persone. Il secchio deborda e dentro il vagone c'è la disperazione.
Lungo quei binari e su quei terribili vagoni viaggiò in quel 1943 anche Nedo Fiano, allora diciottenne.
Non eravamo ancora maturi per
anche per immaginare una punizione del genere. 60 persone in un vagone, c'erano degli escrementi, c'erano dei rifiuti, delle cose che proprio non erano quelle più gradevoli. Poi il tutum 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 tutum, una settimana senza interruzione, senza... Per fortuna la stagione non era cattiva, dunque l'arrivo è stato tutto violento, diciamo.
L'ingresso nel lager era il momento più traumatizzante.
La voce di Primo Levi ricorda il suo arrivo ad Auschwitz nel febbraio del 1944, dopo essere stato fatto prigioniero in Italia perché partigiano e perché ebreo.
Il treno ha viaggiato per 3 giorni e all'arrivo è successa una cosa che non abbiamo capito, cioè in fretta e furia, nel giro di pochi minuti, ci hanno costretti a scendere dai vagoni e hanno fatto una scelta in 3 gruppi. I non abili al lavoro sono spariti, noi abbiamo perso le loro tracce e solo dopo il nostro ritorno abbiamo saputo cos'era il significato di questa cerimonia. Era il prologo, vale dire, era la prima scelta, la prima grossa scelta dei destinati a una breve sopravvivenza sul lavoro, cioè noi, e gli altri destinati alle camere a gas, di cui noi evidentemente non conoscevamo l'esistenza allora.
In quella atroce quotidianità c'era di tanto in tanto la cosiddetta selezione, giorni in cui gli ufficiali nazisti sceglievano i condannati alla camera gas, come si è spesso visto nei film realizzati poi su questa terribile vicenda.
Perché la selezione non ci può essere fiction che la rappresenti, perché non abbiamo attori così bravi a fare come era la crudeltà degli SS, né vittime delle attrici che possano impersonare le vere vittime, come eravamo noi. Eravamo delle non persone, degli stücke, così come eravamo chiamati, pezzi.
Si parla oggi correntemente dei grossi campi ben noti, Auschwitz, Buchenwald, Mauthausen e così via, ma i campi erano centinaia. Era un mosaico che copriva l'intera Germania. C'erano campi di tutte le categorie. Il nostro è la categoria più bassa, apparteneva ai campi da cui di regola non si usciva. Ma c'erano qualcosa come 9 o 10 milioni di stranieri che lavoravano in Germania, pagati niente o pagati poco. E l'intera Germania di allora viveva su questo e si programmava per, nel caso della vittoria, di una vittoria tedesca, di estendere questo sistema. Avrebbe dovuto essere una spaccatura in due della società con i padroni e gli schiavi.
Tra i ricordi indelebili raccontati da Primo Levi, quello di un ragazzo giustiziato davanti a tutti gli altri prigionieri.
Alludo a un episodio di cui ho scritto, di un impiccato, uno dei molti, perché purtroppo era uno spettacolo frequente e per piccole trasgressioni la condanna era quella all'impiccagione, che col capestro intorno al collo nel dicembre del 1944 ha gridato: compagni, io sono l'ultimo. È un grido che sento ancora e aveva un profondo significato.
Qualche settimana dopo, il 27 gennaio del 1945, la liberazione, l'arrivo delle truppe sovietiche ad Auschwitz, qui nei ricordi di Nedo Fiano, oggi 95enne.
Era un sacco vuoto, capito? Io dico che ero febbricitante ed ero nella mia baracca insieme ad altri. A un certo punto si è aperta la porta della baracca con molta ritenzione, insomma, si vede la persona non voleva entrare così, temeva che ci fossero dei nemici dentro, insomma, vabbè. Poi è entrato, io mi sono buttato giù, correndo un rischio terribile, l'ho abbracciato, gattonando sono andato più da lui e poi l'ho abbracciato e poi mi sono risvegliato. Un giorno, 2 giorni, non so quanti, e ho sentito questo letto aveva un contatto particolare, aveva le lenzuola, insomma, non avevamo. E poi è venuta una "How are you today?" Una croce rossina, "Thank you very well." Insomma, mi hanno proprio ripreso alla fine, non so quanto avrei potuto durare ancora.
A 75 anni di distanza sono ormai rimasti pochi testimoni diretti, sopravvissuti, ancora oggi in vita. Candele della memoria che ancora fanno luce nella notte dell'Olocausto, ma che temono l'oblio.
Speriamo spero molto negli insegnanti, che potranno essere veramente candele della memoria e portare avanti questi ricordi. Ma sono convinta che il lavoro dei negazionisti, gli armadi della vergogna che non si sono aperti in molte nazioni, a cominciare dall'Italia, avranno un grande ruolo per dimenticare tutto. Sì, purtroppo io sono molto pessimista su questo punto, anche se la mia missione di testimone durerà finché avrò fiato. Però il mondo intorno a noi è fatto in un modo per cui conta. Il passato non conta, il futuro è incerto, conta solo il momento presente, e nel momento presente non c'è spazio. Sono ben conscia che la grande onda della dimenticanza, la grande onda dell'oblio, seppellirà per sempre i 6 milioni di morti senza tomba.
Un assemblaggio di voci d'archivio realizzato da Roberto Porta, le testimonianze dunque di tre deportati nei lager nazisti, Primo Levi, Liliana Segre e Nedo Fiano, gli ultimi due oggi tra i pochi testimoni diretti ancora viventi, e molte frasi sulle quali riflettere. Io saluto, l'abbiamo al telefono, Gadi Luzzatto Voghera, storico, direttore della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano. Buongiorno.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Gadi Luzzatto Voghera, cominciamo magari dall'ultima frase che abbiamo sentito, questo pessimismo noto di Liliana Segre. Non è raro sentirla parlare di questa grande onda della dimenticanza, di questa onda dell'oblio che, ripeto le sue parole, seppellirà per sempre i 6 milioni di morti senza tomba dell'Olocausto. Lei, Luzzatto Voghera, è tra chi oggi lavora per mantenere viva la memoria anche quando le candele della memoria saranno spente. Che cosa si sente di rispondere a Liliana Segre se oggi l'avessimo qui con noi?
Ma l'amica Liliana ha un'opinione che naturalmente è da rispettare, che riflette la sua esperienza storica, che è un'esperienza tragica, che è molto brava a restituire alle folle di studenti che la ascoltano. E in effetti la memoria del sopravvissuto finisce con il sopravvissuto. La politica della memoria e la politica della riflessione storica, dello studio, del lavoro su quell'esperienza per aiutare la società contemporanea a riflettere sui temi etici che quell'esperienza storica muove, continua, è esistita prima della testimonianza dei molti che per fortuna a partire dagli anni 80, dagli anni 90 hanno cominciato a parlare, a riparlare, perché avevano a disposizione una società che finalmente era in grado di ascoltarli. Quando fra breve purtroppo queste voci non ci saranno più, rimane tutto quel meccanismo che quella memoria ha innescato, che è fatto di ricerca storica molto approfondita e agevolata dalle memorie personali che hanno indirizzato gli storici, gli studiosi verso archivi, verso dinamiche dello sterminio, verso dinamiche dell'esclusione maturate non solo in Germania ma in tutta l'Europa oppressa dal nazismo. E poi rimangono quelle grandi esperienze didattiche che i giovani, gli studenti assieme ai loro insegnanti riescono anche in maniera autonoma, senza aver bisogno di abbeverarsi alla continua al continuo racconto dei testimoni, ma attivano con una serie di esperienze didattiche molto molto efficaci che noi seguiamo sia come fondazione che come tutti gli istituti che si occupano di questo tema.
Io saluto anche Sibilla De Stefani, buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Sibilla De Stefani, ricercatrice in letteratura italiana all'Università di Zurigo, attualmente al lavoro su una monografia dedicata a Primo Levi, Primo Levi che fu anche al centro della sua tesi di dottorato alcuni anni fa. Io le proporrei di riflettere anche con lei un po' su questa questione della memoria. Meditate che questo è stato, è forse una delle frasi più citate di Primo Levi, a testimonianza dell'importanza anche per lui di testimoniare nella sua vita di superstite. Al tempo stesso, in molti lo hanno detto, e tra questi anche Primo Levi, la difficoltà di dire quello che di fatto è indicibile, in qualche modo indescrivibile. Come porsi di fronte a questo problema e come porsi nel ruolo di testimone?
Ma allora, ovviamente il discorso è complesso. Diciamo che i problemi sono due. Allora, quello dell'urgenza della testimonianza è un dato fondamentale. Primo Levi dice, lo dice molto chiaramente, che quando lui era all'interno del campo di sterminio, quindi prima ancora della liberazione, prima ancora della certezza della sopravvivenza, uno dei fattori fondamentali che gli permettevano di sopravvivere era la possibilità futura di testimoniare. Quindi l'idea di dire io devo sopravvivere, devo resistere perché voglio testimoniare, perché voglio che il mondo sappia quello che sta accadendo qui e ora. E Levi non è il solo a fare questo discorso, quindi diciamo la molla della testimonianza potenziale, tra virgolette, è un fattore di aiuto alla sopravvivenza per molti di coloro che poi saprebbero divenuti i testimoni. In effetti non a caso Levi scrive la prima testimonianza nel 47, quindi prestissimo, nell'immediato dopoguerra, che poi se questo uomo sarà riconosciuto soltanto più tardi, come ricordava Gadi, è un dato di fatto, ma è stato scritto immediatamente, quindi fin da subito c'è questa volontà di dire, di mettere in parole quello che è avvenuto. E anche di dare voce paradossalmente a tutti quelli che sono la stragrande maggioranza che non hanno potuto parlare, che da quella macchina della morte sono stati distrutti. Poi il problema del come è un problema che si pone successivamente. Dal momento in cui i testimoni superstiti cominciano a parlare, si rendono conto che una parte di quel vissuto esperienziale non può essere narrato con le parole, o meglio non può essere narrato con le parole del mondo precedente ad Auschwitz. È come se quello che è successo lì, quello che si è consumato nel cuore del campo di sterminio, portasse in sé un nocciolo duro che è indescrivibile. O meglio, per descriverlo serve un linguaggio diverso, un linguaggio capace di arrivare a chi non ha visto, non ha vissuto. Ci sono diversi espedienti per farlo. Levi, per esempio, ricorre ad altri autori, ricorre a Dante, all'immagine dell'inferno dantesco, per esempio, per provare a trovare un termine di paragone. Altri superstiti, come Elie Wiesel, dicono invece chiaramente voi non potrete capire. Potete capire fino ad un certo punto, ma non fino in fondo, perché assisterete alle distruzioni di un popolo come attraverso uno schermo.
Sì, Sibilla De Stefani, abbiamo parlato un po' del come testimoniare, possiamo interrogarci un po' anche sul perché testimoniare, sempre in riferimento a quanto scrisse Primo Levi. Capiamo che per lui la scrittura esce dalla necessità, dunque che la memoria storica certo non vada smarrita, ma anche si legge soprattutto dall'impossibilità di rassegnarsi al fatto che il mondo dei lager sia esistito. Quindi un testimoniare anche un po' perché è impossibile accettare quello che è accaduto.
Allora, sì, ma allora è impossibile, non so se lo direi così, nel senso che dal momento che questo è accaduto entra a far parte di una realtà e di una storia. E forse questo noi ancora non l'abbiamo interiorizzato, nel senso che spesso si tende a considerare il genocidio ebraico come un errore, come una cosa che è accaduta ma forse in fondo non doveva proprio accadere. E quindi questo fa sì che non si pongano, non si rimettano in questione determinati valori, determinate politiche, determinati avvenimenti che hanno portato lì. E forse è questo il senso della testimonianza, di ricordare che invece questo è stato, come dice Levi e come si diceva anche prima, è che dal momento che questo è stato, questo diventa parte della nostra eredità, questo fa parte della nostra storia, noi siamo anche quello, siamo molte altre cose, siamo delle opere d'arte meravigliose, siamo gesti di altruismo, però siamo anche Auschwitz. E questo fa parte dell'eredità dell'Europa contemporanea e dobbiamo farci conti, e la testimonianza serve proprio a ricordarcelo.
Gadi Luzzatto Voghera, vogliamo magari ridescriverlo un po' questo mondo dei lager, forse toccando uno o due aspetti di quello che abbiamo sentito dire nelle testimonianze, per esempio l'organizzazione, no? Abbiamo sentito Primo Levi parlarne, poi la selezione di cui ci ha parlato anche Liliana Segre. Ecco, questi aspetti, si è spesso parlato di una macchina della morte, di un'efficienza, di un'efficacia che sicuramente o probabilmente hanno distinto questa impresa nazista rispetto a quella che si è visto all'opera in altri campi di concentramento con cui si è confrontata l'umanità.
Ecco, questa domanda mi permette di, come dire, di dare concretezza anche alla, diciamo, alla diversa dinamica fra la memoria e la storia. La memoria, abbiamo detto, e l'ha detto benissimo Sibilla, che saluto, è un'espressione di una spinta per testimoniare. Nel momento in cui si vedono attivare nella società contemporanea quegli stessi meccanismi che hanno condotto alla costruzione di quella macchina della morte. Dopodiché la storia ci racconta esattamente cos'era quella struttura. E quella struttura non erano quei sei campi di sterminio attivati a partire dal 1942 e che portarono alla morte di 6 milioni di ebrei. E non solo gli ebrei fino al 1945, era una macchina di imprigionamento e di controllo sociale che era iniziata già dal 1933 e che porta alla costruzione di qualcosa come 42.000 campi di prigionia di vari livelli e di varie entità che costruiscono a poco un sistema di controllo sociale dell'altro, di quello che non è regime nazista, di quello che non è nazione germanica impegnata nell'allargare il suo spazio vitale. Un sistema che è fatto di campi di lavoro, di campi di transito, di campi di imprigionamento per prigionieri politici, per diversi di vario tipo, per asociali, per zingari, per omosessuali, per ebrei da un certo momento, in particolare già dal 1933 in effetti gli ebrei cominciano ad essere incarcerati ad Dachau, ma più avanti questo sistema si allarga fino ad arrivare alla decisione nella conferenza di Wannsee nel 1942, all'inizio del 1942, di istituire proprio dei campi di sterminio. Anche nella dialettica giornalistica del giorno per giorno non esiste questa distinzione, si parla sempre di campi di sterminio o di campi di concentramento come se fossero la stessa cosa. Qui la storia ha bisogno di essere precisata, i campi di sterminio vengono creati dal 42 e con l'unico scopo di eliminare tutti gli ebrei che erano si era riusciti a catturare, e questo poi prevede, sono solo in Polonia, e sono sei, sono Beusech, Sobibor, Treblinka, Chełmno, Majdanek e Auschwitz-Birkenau, cioè solo uno dei campi che costituiva il sistema di Auschwitz, e nella direzione di quei campi viene organizzata una macchina organizzativa incredibile per trasportare tutti gli ebrei che vengono catturati in tutta Europa e portarli lì per portarli a morire in quei luoghi. Alcuni di questi campi, in particolare Treblinka, Sobibor e Beusech, non hanno neanche le baracche per ospitare gli ebrei. Gli ebrei giungono lì e dopo 2 ore vengono uccisi. sia nelle camere a gas sia nei modi più incredibili che vengono raccontati dai pochissimi testimoni. Da Treblinka solo uno o due sono i testimoni che riescono a raccontare alla fine quello che è accaduto.
Sì, Sibilla De Stefani, Gadi Luzzatto Voghera ci ha posto tre elementi legati a questi campi: controllo sociale, forza lavoro, certo il servizio dell'economia tedesca, e poi sterminio, quest'ultimo aspetto estremamente grave. E io vorrei chiudere un po' questo capitolo con una riflessione ancora su una parola di Primo Levi, niente di originale, il titolo del libro che di lui tutti noi conosciamo, Se questo è un uomo. Vorrei anche ricordare una citazione che ho letto ieri e che non è di Primo Levi: lo scopo del lager è l'annientamento dell'uomo, che prima di morire deve essere degradato in modo che si possa dire quando morrà che non era un uomo. Sono parole del comandante nazista Franz Stangl, capo del campo di Treblinka. Tra le testimonianze che abbiamo sentito, abbiamo anche sentito Liliana Segre parlarci di un essere degli Stücke, dei pezzi, non delle persone. Ecco, oltre al controllo sociale, specialmente quando pensiamo a quello che accade al popolo ebreo, c'è un vero annientamento all'opera di quello che ci costituisce come esseri umani, come uomini, donne, fanciulli.
Sibilla De Stefani. Sì, sì, naturalmente, questo c'è e questo viene, diciamo, messo in atto fin dai primissimi momenti, fin da quando, in realtà fin dal viaggio verso Auschwitz, se si pensa alle condizioni evocate prima dai superstiti, in cui i testimoni, in cui i prigionieri sono costretti a viaggiare ad Auschwitz, quindi rinchiusi in carri bestiame, ammassati in una promiscuità totale, con persone che muoiono durante il viaggio, sia soffocate, sia perché incapaci di resistere a delle condizioni così estreme, si vede che fin da prima dell'arrivo in campo è in atto un'azione di deterioramento dell'individuo e della dignità umana. Poi, dal momento che si arriva ad Auschwitz, io parlo di Auschwitz perché a livello italiano è il campo in cui la stragrande maggioranza degli ebrei italiani furono deportati, e quindi è quello su cui abbiamo più testimonianze. Inoltre, per raggiungere quello che diceva Gadi, è ovvio che è importante distinguere le tipologie di campo. Ecco, Auschwitz rappresenta in questo senso un campo misto, che è sia di annientamento che di lavoro, e quindi in questo senso diciamo mostra bene quello che è stato diciamo la macchina morta nazista. Ma poi il momento in cui più avviene simbolicamente la distruzione dell'umano, o il primo atto della distruzione dell'umano, è il prologo di cui parlava un testimone prima, ossia il passaggio dall'esterno all'interno del campo, con una cerimonia grottesca in cui le persone vengono rasate, costrette a diciamo sostare nude di fronte ai soldati, e questo concerne sia gli uomini che, e forse qui la violenza simbolica è ancora peggiore, le donne ebree deportate, a indossare o abiti spaiati nel caso delle donne, o la classica divisa a righe diventata triste caratteristica di Auschwitz per gli uomini, ad essere tatuati, a indossare degli zoccoli, e quindi c'è veramente una trasformazione da un individuo con una storia, una casa, una famiglia, a uno stücke, sì, perché no, per riprendere il testo, il termine tedesco evocato da Segre, comunque un pezzo di un esercito di spettri in cui si fa fatica a distinguere un individuo dall'altro. E non a caso, e questo è anche tipico di Auschwitz, veniva tatuato un numero sul braccio dei prigionieri e quello diventava il loro nome, la loro unica identità.
Sì, la Seconda Guerra Mondiale, l'Olocausto, è stato un capitolo difficile anche per la storia svizzera per diversi motivi. C'è stata la questione dei fondi ebraici, conti bancari rimasti in giacenza per anni nelle banche svizzere, restituiti solo molto tardi ai parenti delle vittime dell'Olocausto. Cioè, sono gli interrogativi sul ruolo delle banche svizzere a sostegno del governo nazista. C'è ancora molta chiarezza, per esempio, da fare anche sulla politica d'asilo della Svizzera durante la guerra, sui respingimenti alle frontiere elvetiche. Io vorrei chiudere questo programma affrontando un po' questo capitolo. Lo facciamo con Adriano Bazzocco, è traduttore e storico e autore di una tesi che ha sostenuto proprio negli scorsi giorni sui respingimenti alla frontiera sud della Svizzera. Adriano Bazzocco, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Ecco, diciamo ai tempi del rapporto Berger, siamo alla fine degli anni 90, inizio anni 2000, è stata evocata la cifra di oltre 24.000 persone respinte alla frontiera svizzera negli anni della guerra. Alcuni lavori di ricerca storica effettuati negli ultimi anni, e tra questi il suo, hanno cercato di meglio comprendere quali fossero le cifre in gioco. Allora, che cosa possiamo dire oggi di questo aspetto della nostra storia?
Dunque, c'è stato un lavoro che relativo alla frontiera con la Francia che ha stimato il numero di respingimenti a 3.000, quindi un numero più basso, molto più basso di quello indicato a suo tempo dalla Commissione Berger.
Respingimenti di profughi ebrei.
Di profughi ebrei, sì, intendo profughi ebrei. Per quanto riguarda, magari interessante soprattutto la frontiera con l'Italia, la Commissione Berger ha indicato la cifra, o perlomeno in base ai documenti utilizzati dalla Commissione Berger, sappiamo che almeno 2.500 profughi civili sono stati respinti, quindi sarebbe la metà dei famosi 24.500. Mm-hmm. La Commissione Berger, dunque, si tratta di profughi civili, per cui si tratta di capire all'interno di questi profughi civili qual è la quota dei profughi ebrei. La Commissione Berger si è spinta, a mio avviso incautamente, ad affermare che fino alla primavera del 1944 la stragrande maggioranza di questi profughi erano ebrei, cioè un gran numero, una grande quota di questi 2.500 era costituita da profughi ebrei. Dalle mie ricerche emerge invece che molti di questi profughi civili erano in realtà dei soldati, dei militari italiani allo sbando, che rientravano in Italia volontariamente e che erano accompagnati al confine dalle guardie di confine svizzere. Perché rientravano in Italia volontariamente? Molti cedevano alle lusinghe del fascismo che prometteva loro l'impunità. Molti volevano rientrare in Italia per andare a unirsi alle formazioni partigiane e probabilmente la grande maggioranza rientrava in Italia per recarsi nei paesi dove vivevano i loro parenti e nascondersi, cercare di vivere e di sopravvivere alla macchia, appunto aiutati dai propri parenti. Per cui quello che emerge è che molto probabilmente il numero di profughi civili respinti è molto inferiore rispetto a quello a suo tempo indicato dalla Commissione Berger.
Va bene, quindi un po' di correzioni sui numeri. I profughi ebrei respinti in quel periodo alla frontiera svizzera sarebbero inferiori a quello che sarebbe un numero inferiore a quello che si immaginava quando ai tempi della Commissione Berger si pensava che praticamente la maggior parte di queste oltre 20.000 persone erano profughi ebrei. Però vabbè, adesso abbiamo qualche correzione. Che cosa ci indicano queste correzioni o precisazioni su quello che sappiamo della politica d'asilo svizzera ai tempi della guerra, sulle sue criticità? Ricordiamolo, il governo decise di chiudere le frontiere agli ebrei nel 1942, già prima adottò misure quantomeno discusse, forse la più nota quella di concordare con il governo tedesco l'iscrizione della IOTA sui passaporti tedeschi non ariani.
Allora, diciamo che se le statistiche probabilmente vanno aggiustate, il quadro diciamo statistico va modificato, invece l'apparato interpretativo della Commissione Berger secondo me resta. Le ragioni che hanno spinto a respingere queste persone sono quelle correttamente indicate dalla Commissione Berger. tra le quali, diciamo, le più importanti, la lotta all'inforestierimento, che è cominciata a partire dalla prima guerra mondiale, i timori per l'approvvigionamento del paese, si temeva che queste persone potessero pesare sull'economia nazionale, le preoccupazioni per la sicurezza del paese, cioè il timore che gli stranieri, che questi stranieri potessero esercitare attività di spionaggio o di sabotaggio, e un fattore che ha fatto molto discutere, ma che secondo me è molto importante, sul quale la Commissione Berger ha posto parecchia enfasi, è l'antisemitismo. Questi ebrei vengono considerati come un elemento, un fattore di pericolo per il mantenimento della coesione sociale, ed è questo stato una delle ragioni che ha spinto a reticenza nei confronti della categoria specifica dei profughi ebrei.
Gadi Luzzatto Voghera, abbiamo ancora un paio di minuti e poi dobbiamo chiudere. Una parola magari per chiudere, affrontando il tema dell'assunzione delle responsabilità. Si pensa spesso alla questione Olocausto come a una questione più tedesca che europea. Ecco, questo magari è qualcosa che è opportuno ricordare. L'Olocausto è stato un problema europeo e l'assunzione delle responsabilità deve anche andare al di là delle frontiere tedesche.
Su questo tema bisogna particolarmente insistere. Intanto, riprendendo lo spunto che ho ascoltato poc'anzi sulla questione dell'antisemitismo. L'antisemitismo era una percezione, un sentimento molto diffuso negli anni 20, negli anni 30 in tutta Europa, compresa la Svizzera e anche in Germania, ma ovunque, ed è stato il terreno fertile sul quale si è innescata poi quella grande macchina che chiamiamo la macchina della persecuzione e dello sterminio in generale. E sulla responsabilità e quindi sulla necessità di assunzione di responsabilità da parte di tutti gli europei e non soltanto dei tedeschi come nazione e come Stato, il dibattito è assolutamente aperto. Faccio un esempio: nell'AIRA, che è questa organizzazione internazionale intergovernativa che si occupa della lotta, dello studio della dinamica dell'Olocausto e della lotta all'antisemitismo, e l'azione decisa della Germania e anche dell'Austria nell'assumersi la responsabilità, nell'insistere nell'assumersi la responsabilità diretta e fondamentale per quanto avvenne negli anni dello sterminio, è un dato politico evidente che fa i conti con il lavoro che all'interno di questi due paesi è stato fatto di ragionamento sulla propria storia e sulle responsabilità per cui quello che avvenne innescato dal regime nazista si riflette sui tedeschi e sugli austriaci di oggi. Questo tipo di elaborazione in altri paesi, compresa l'Italia, non è proprio così evidente, per cui ancora in Italia per esempio abbiamo un rapporto complicato con quello che è stato il fascismo e quello che ha rappresentato, in particolare per quanto riguarda la dinamica delle leggi antiebraiche e poi della loro esecuzione. Quindi il lavoro è ancora molto da fare e paradossalmente c'è l'ostacolo tedesco, per cui sono i tedeschi che tendono ancora ad assumersi la gran parte dell'onere di quanto è accaduto.
Va bene, io direi di chiudere con queste considerazioni. Ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. A tutti voi che ci avete ascoltato, una buona giornata.